Sono le 18.10, qui inizia Mani di Protagonismo, l'ultimo mercoledì della stagione. Lo so, tutti i giorni dico l'ultimo martedì, l'ultimo mercoledì, però è perché sono triste di lasciarvi. So che avreste bisogno, ecco, della nostra compagnia anche a luglio, ad agosto, però ahimè bisogna riposarsi, bisogna raccogliere le idee per tornare poi nella stagione successiva, quella di settembre-ottobre, più carichi che mai. Quindi raccogliamo le idee, ma non temete, perché comunque a parte ci sono tutti i podcast che io produco, che sono anche troppi, e poi ci sono tutte le puntate di Mani di Protagonismo di questo 2022, questo 2021-22, sì, della stagione, insomma, che sta finendo. Quindi se proprio sentite la mancanza, andate su Spotify o sul sito di Radio Parma, www.radioparma.it, e trovate gioiosamente tutte le puntate che sono state caricate, sia di Mani di Protagonismo che di tutti gli altri programmi di Radio Parma. Quindi voi come state? Io ho caldo, ma mi sembra ovviamente di ripetermi, tutti abbiamo caldo, però ogni tanto devo esprimerlo, questo concetto, ad alta voce, anche perché io passo gran parte della giornata in silenzio con i miei cani, cioè parlo con i miei cani, difficilmente al telefono, e non è che veda tutta sta gente, cioè sì, lavoro da casa, faccio le commissioni eccetera eccetera, però grosso modo siete i primi, no, con cui parlo, e quindi devo esprimerlo sto concetto e non solo pensarlo. Fa caldo, fa caldo, fa caldo, non ne posso già più. Dunque, noi oggi ci collegheremo con la nostra Lia Begani, educatrice cinofila del mio cuore, faremo delle chiacchiere sui canetti, anche se questa settimana non è uscito l'articolo per via di vari ed eventuali impegni e ritardi nostri, quindi chiedo scusa, però comunque avremo di che parlare di cani, di gatti e di animali. Iniziamo subito con un altro ritorno, okay, per questo 2022, ovvero quello dei Gorillaz con Thundercat, si chiama Cracker Island. La sento che trabiccola col microfono, Lia?
Ci sono, cara, ci sono.
Oh, come ti sento bene!
Che microfono figo!
Brava, chi te l'ha dato? Chi te l'ha dato? La tua amica la Valentina. Vale. Adesso lo dirò tutte le volte, vabbè, che oggi è l'ultima, è l'ultima di stagione.
Non te la puoi neanche godere.
No, no, infatti. Tra l'altro sembrerebbe non funzionare neanche l'aria condizionata qua, quindi sono disperata ufficialmente. Non so se arriverò fino a giovedì, che poi è l'ultimo giorno della stagione. Come stai, cara? Tutto bene?
Un po' stanca, ma bene, dai.
Uno d'estate, cioè uno con queste temperature non può lavorare adesso, obiettivamente. Cioè non si riesce a fare niente, ogni cosa richiede il quadruplo della fatica.
Sì, è vero, è vero.
Dunque, cosa volevo dirti? Oggi sono uscita con la Panda due volte con la museruola, per la tua gioia, e lei non mi vorrà più bene, e questo mi sembra ovvio.
No, ma ti svelerò un segreto, non te l'ho mai voluto.
Amici, dovete sapere che la mia canetta è un po' mordace, se seguite la trasmissione sapete che Panda, insomma, è un cane un po' problematico. E ha timbrato nella sua vita un po' di persone qua e là, tra cui un prete. E dato che abbiamo questa nuova badante per mia nonna, tra l'altro faremo tutta sta fatica, ma sta solo 4 mesi. Quindi poi questa operazione andrà rifatta con quella che torna, che però hanno già un brutto rapporto, te lo dico.
Un signor però, eh?
Non è mica colpa mia se questa va 4 mesi da sua figlia in Germania. E insomma, quindi per fare, perché voi dite, ah, è facile, no? Le mette a museruola, le prese. No, e prima devi farla diventare, di farle credere che la museruola è una cosa positiva con i mommini, poi la devi abituare, allora fai le passeggiatine. Solo dopo un lungo tempo e grande fatica la puoi introdurre museruolata alla persona che ha deciso che non deve stare lì, perché le fa la punta davanti alla porta ogni volta che mi distraggo. E però cosa dobbiamo fare, Lia? Questa è l'unica soluzione.
No, adesso piano piano gliela presentiamo.
Sì, sì, non vedo
più, ma sì, è che la signora collabori.
Certo.
Non si faccia prendere il panico quando la Panda farà la sua sceneggiata. La brava Tamarra,
Tamarra, Tamarra di periferia, la panda, sì sì proprio,
la bulla.
La bulla. Senti, ma allora io direi che stasera possiamo anticipare l'argomento, anche perché mercoledì prossimo non ci siamo, quindi lunedì esce l'articolo su questo argomento, possiamo già approfondirlo oggi.
Il culo, come suol dire.
Scusa?
Gli facciamo il culo oggi.
A chi? All'argomento?
All'argomento, ah. Il soggetto dell'argomento.
Va bene, va bene. Possiamo, sì, adesso non volevo essere così aggressiva, però era per. Noi vogliamo sottoporvi una cosa che perplime molto la nostra.
Una questione,
sì,
una questione.
Che attanaglia, ecco così, la nostra educatrice cinofila del cuore. Vogliamo allertarvi, ecco, più che altro, più che fare polemica o appuntare,
farvi prendere coscienza.
Sì, esatto, esatto. Quindi, dopo la pubblicità, che adesso arriva, parleremo di...
Come possiamo definirlo?
I metodi coercitivi. I metodi coercitivi,
sì.
Cioè nell'educazione dei cani ci sono diverse scuole di pensiero, da quelle un po' più all'antica, che se vogliamo possiamo chiamare addestramento, no? Sitz, Fritz e Plitz, che insomma sono un po' obsolete.
No, ma che poi anche nel Sitz, Fritz e Plitz c'è modo e modo, come si vuol dire.
Sì, lo so, però quella cosa un po' anni 80, 90 di dire to il cane, insegnagli 5 cose, tienitelo per un mese, poi lo riporto a casa. Mi sembra un po' obsoleta, no? Quella che fece il compagno di mia madre all'epoca con i suoi due poveri cani, che probabilmente pensavano che lui fosse un estraneo, tra l'altro. Comunque, tra le varie scuole di pensiero, che sono tante appunto, ci sono anche quelle più coercitive, cioè che utilizzano come disciplina, come guida per insegnare le cose al cane, quasi esclusivamente i metodi corporali, come coercitivi, insomma la parola è quella lì. Quindi parleremo di questo subito dopo la pubblicità e di come noi non siamo d'accordo. Fondamentalmente rimanete con noi e se volete intervenire 0521 46 4246 per la diretta, 333 964 9949 per gli sms.
Vi attendiamo con ansia.
Sì, con ansia, ansia proprio. All out here for a bitch. Così possiamo tutti sognare di essere da qualche altra parte, al fresco, sorseggiando un cocktail, facendo aperitivo in grande stile con questa meravigliosa groove jet di Spiller degli anni 2000. Potendo, tu dove saresti a fare aperitivo al fresco, cara Lia? Pronto? Pronto Lia, è andata via, dove sarà? Le persone nella sala d'attesa, cosa è successo qua? Ammetti, è uscita? Sei uscita? È uscita, io canto nel frattempo se vi va. Dove è andata la Lia, non si sa, eccola qua che è rientrata. Lia,
eccola.
Ma cosa è successo?
Ci sono.
Dove sei andata?
Il pipolo del microfono.
Il pipolo? Tecnicamente definito pipolo? Senti, sì. Dicevo, dove saresti tu potendo scegliere a sorseggiare un cocktail al fresco?
In Alaska.
Vabbè, caspita, il cocktail al fresco in Alaska ti si gelano le chiappette. È un posto di tipo...
l'Alaska con la cioccolata calda.
Ah, ok, proprio passiamo direttamente all'inverno. Va bene, niente. Ho cercato di rinfrescare per la gioia della Bisi, rinfrescare gli animi con questa groove di Spiller, ma torniamo al nocciolo della questione di oggi di compagni di branco a mani di protagonismo, ovvero
volevo solo dire una cosa prima.
Prego.
Se ancora non credete nel climatic changing,
climate change. Cos'è il climatic changing?
Volevo solo avvisarvi che la Bisi ieri si è tuffata in piscinisi.
Ancia, fa proprio per dire, cioè voglio dire, questa la dice tutti.
Stiamo ufficialmente morendo tutti.
Sì, sì, lei è una che, voglio dire, se c'è una che sente proprio il freddo, non lo regge in alcun modo per tuffarsi.
No, lei gli anni scorsi ad agosto a mezzogiorno si addormentava al sole perché così si scaldava un po' le ossa.
Va bene, Questo mi sembra eccessivo, però sì, capisco che se tuffate in piscina vuol dire che c'è qualcosa che non va, effettivamente.
Siamo pressoché spacciati, non si torna più indietro adesso. Ed è tutta colpa vostra!
Sì, no, solo nostra. E andiamo avanti. Se no, guarda che utilizzo io con te, invece i metodi coercitivi d'ora in poi.
No, allora, noi nel prossimo articolo abbiamo voluto descrivervi alcuni metodi, perché ce ne sarebbero veramente troppi.
Troppi, sì.
Che ci hanno dimostrato essere inefficaci, spesso e volentieri dannosi, oltre che dolorosi per il cane. Uno di questi, e non ci stancheremo mai di ripetervelo, è legato alla socializzazione. E in particolare vi abbiamo già detto, stradetto e ridetto, che la socializzazione per il cane, soprattutto per alcune razze, ma in generale sarebbe bene venisse affrontata come cosa un po' delicata. Cioè, il cane non è che va preso e sbattuto nella mischia,
no,
soprattutto se è un cane non pronto, soprattutto se è un cane giovane, soprattutto se è un cane fragile o se è un cane già con delle problematiche emotive legate alla socializzazione. Quindi ci permettiamo di dissentire?
Voglia, direi, con entusiasmo anche.
Cani di qualunque tipo e sbatterli in gruppo con cani di qualunque tipo senza fare un minimo di selezione. Oltretutto spessissimo gruppi molto numerosi con parecchi cani incazzati, perché poi purtroppo cosa succede? Che le persone che hanno questo tipo di metodologia vengono ritenute super cazzute.
Allora qua c'è da
e
fare già da aprire
ad affrontare i cani più difficili, che in realtà sono i cani più fragili,
ovviamente. Allora qua ci sarebbe da aprire appunto il capitolo di come il patriarcato e il fragile ego maschile va a danneggiare qualsiasi aspetto.
No, lascia fare, che ci sono anche delle donne che
sì, vabbè, però tutto viene da quello, va a danneggiare qualsiasi aspetto della nostra vita di tutti i giorni. Anche approcciarsi a un cane perché è di una certa mole o di una certa razza, partendo dal presupposto che quindi deve essere cazzuto, oppure che il suo padrone deve potergli mettere le mani in bocca, oppure che tutte queste leggende metropolitane vengono tutte da questo tipo di mentalità. E anche questo approccio che è stato, perché l'articolo di lunedì Lia l'ha già scritto ed è nella forma quella dal punto di vista del canetto, no? che racconta la sua storia. E quindi questo povero ignaro signore, non mi ricordo, ragazzo, insomma, che prende il cane, viene approcciato e solo perché lui è appunto un cane, che cane era, che non mi ricordo, scusami, ecco, che è, diciamo, nell'immaginario comune tipicamente testosteronico perché è un lupo e bla bla bla, viene approcciato con ma tu questo lo devi far addestrare in questo modo, perché sennò questo diventa, com'è che era, un killer, cos'è che era?
Un cane killer.
Cioè, come se, amici, facciamo sempre il parallelo con le persone, e non perché confondiamo animali e persone, però davvero in certi casi è utile, no? Se voi prendete una persona magari potenzialmente appunto fragile, con delle insicurezze o comunque con non lo so, dei trascorsi, non lo so, in generale con delle difficoltà, e invece di affrontare, no, la sua educazione con rispetto, sensibilità, attenzione, intelligenza, lo menate, quale sarà il risultato? Così è, proviamo a indovinare, così vi do tre possibilità. Rimane traumatizzato ed è peggio, rimane traumatizzato ed è peggio, rimane traumatizzato ed è peggio. Poi il modo in cui sfogherà questo suo trauma non ve lo so dire, ci sono anche lì varie ed eventuali, però sicuramente non è l'approccio giusto, vero?
Secondo noi no.
No.
Cioè, secondo la mia personalissima opinione di professionista, no. Allora, partiamo da un altro presupposto. Personalmente io sono una che nei conflitti ci sguazza abbastanza.
Okay? Sì, no, Lia non è una che si tira indietro, diciamo, ecco.
Cioè, se c'è bisogno di discutere con il cane in quel preciso istante, io non sono quella che dice no, il cane va sempre assecondato.
No.
Anche
no,
perché credo che non faccia bene neanche quello. Anzi, ci vuole un po' di equilibrio nelle cose. Però tra il affrontare i conflitti quando vanno affrontati, ribadisco e sottolineo, con un minimo di equilibrio, e il affrontiamo qualunque difficoltà con un conflitto, c'è una roba in mezzo.
Beh, ce n'è più di una, secondo me, okay. Di livelli, di vie di mezzo. Quello che, però, spieghiamo un attimo cosa intende dire lei. Queste metodologie di cui stiamo parlando prevedono, quando lei parla di conflitto, che la disciplina, l'insegnamento che viene fatto al cane, invece di essere fatto con, che ne so, il rafforzamento positivo, altre metodologie, no, che possono incentivare il cane a fare una determinata cosa, semplicemente viene disciplinato a merda, cioè non di, botte, stiamo parlando di quello?
Allora, stiracchioni, diciamo che, stiracchioni, per non parlare di impiccagioni vere e proprie.
Oh signore,
ho visto chihuahua roteare, modello di elicottero attaccati al collare. Da colleghi, sono intervenuta ultimamente su un piccolo schnauzer nano, giovanissimo tra l'altro, già diffidente nei confronti delle persone, il cui allevatore ha detto assolutamente in buona fede, perché credo che questo allevatore sia convinto di aver fatto la cosa giusta nei confronti del cane, anche perché devo dire che il cane è stato allevato bene, cioè uno che mi è sembrato anche attento rispetto a quello che fa, però gli ha detto: guarda, viene un addestratore da me, se il cane abbaia le persone vieni che glielo facciamo vedere. Il cane abbaia le persone in realtà perché le persone lo preoccupano,
okay.
Perché c'è da dire che io questo cagnolino qua nello specifico mi diverto un po' perché lo definisco un bamboccione,
okay.
Nel senso che lui è nato e cresciuto e vissuto sempre con la sua mamma.
Ah, ok.
La quale prima l'ha accudito fin troppo, quindi l'ha sempre un po' tutelato, poi ha detto: sai che c'è? A me quello lì sta sulle palle, vai tu.
Ok, quindi lo ha delegato.
Da niente, si è trovato a dire: oh cazzo, adesso devo affrontare sta roba, e quindi ha un po' crollato.
Certo. Che ci può stare, si può tamponare anche questa cosa.
Sì, ma infatti adesso con questo simpatico ragazzo ci stiamo lavorando ed è già migliorato parecchio. Fatto sta che grazie al cielo questi sono andati dall'allevatore quando è venuto l'addestratore, e ovviamente lo schnauzer cosa ha detto? Madonna, che brutta faccia questo qui, e gli ha abbaiato. Allora lui cosa ha fatto? Ha detto: adesso vi faccio vedere cosa dovete fare. Lì ha messo il collare a strozzo e l'ha sollevato
quando abbaiava.
Sì, quindi quando io sono arrivata questo era incazzato il doppio. Tu qui non ci devi proprio entrare, perché l'ho riconosciuta la categoria.
Ma e tu l'hai scoperta questa cosa dal racconto dell'allevatore?
No, dei proprietari.
Scusa, dei proprietari. Sì,
i proprietari, vista questa scena, si sono un attimo
impressionati,
morriditi, e grazie a Dio, perché purtroppo c'è chi replica, perché diceva, giustamente, pensa, me l'ha detto il professionista,
mi fido, certo.
E cacchio, se non lo sa lui, se ha mali estremi, estremi rimedi, se c'è da fare questo lo facciamo. Fatto sta che su questo cane non è stato fatto qualcosa di buono per quello che è stata la mia diagnosi quando ho rivisto il cane. E fatto sta che adesso io e lui siamo amici e ci stiamo lavorando. Lui non odia più la categoria
in assoluto
degli educatori, e anzi, però insomma, piano piano ci stiamo lavorando. Ragazzi, ve lo dico proprio sinceramente. Ok,
vai.
È ovvio che facendo così, prima o dopo, il cane lo, anzi più prima che dopo, il cane lo inibite e alle persone non ci abbaia più. Ok?
Però
il discorso qual è? Dal lato del cane, cosa abbiamo ottenuto? Semplicemente l'inibizione di un comportamento. Il cane, al cane le persone continueranno a fare cagarissimo. Si può dire cagarissimo?
Si può dire.
Ok? Tuttavia smetterà certo di abbaiare, quindi sicuramente per gli occhi del proprietario medio abbiamo ottenuto qualcosa.
Sì, però il rovescio della medaglia qual
sei
è?
Sei sufficientemente vicino per farti un polpaccio e prima che arrivi lo step successivo il polpaccio te lo faccio, può pure succedere questo,
O altro, nel senso che una volta
l'annullamento emotivo del cane che si chiude talmente tanto che non ha più nessun tipo di reazione, però è una vita di me.
Infatti è come se appunto tu inibisci quel comportamento, ma se vai a tappare quel buco lì in quella maniera lì, senza agevolarlo, senza andarci gradualmente, si manifesterà in qualche altro modo per forza, che magari insospettabile. Cioè tu dici, ma hai iniziato a fare questo, chissà perché. Probabilmente è una conseguenza di quella roba lì. E adesso io metto la pubblicità, perché se no, vabbè che è finita la stagione, però poi non mi richiamano più, visto che sono 10 minuti che parliamo. E quando torniamo comunque continuiamo su questa falsa riga e cerchiamo di convincervi che ci sono altri modi per insegnare le cose ai cani e anche alle persone, perché no? Ma secondo te cosa vuol dire questa è caramello e non è cioccolata? Da quando è uscita questa canzone che io mi pongo il problema, se sono io che non capisco questo slang giovanile e si riferisce a vari ed eventuali, o se invece si riferisce proprio a caramello e cioccolata?
Non mi sono posta il problema.
Ma come non ci sei posta? Io studio una canzone e dice non è caramello, non è caramello, non è cioccolata. Dico, ma perché? Chi è che si è confuso? Ci avete ordinato una panna cotta?
Saranno le caramelle quelle mille gusti più uno di Harry Potter?
Ok, la prendo in considerazione, ma non credo, Credo che siamo noi che siamo troppo ingenue e anziane per capire questi
secondo
slang.
Me è Harry Potter.
Va bene. 18:45, amici, qui a Mani di Protagonismo con Lia Begani per Compagni di Branco, e cerchiamo di espandere i vostri orizzonti, che giustamente sono limitati, nel senso che mica uno nasce imparato. Cioè, se io non avessi incontrato Lia, non avessi preso il cane problematico e per una strana, diciamo,
congiunzione astrale,
esatto, io avessi magari avuto un cane equilibrato, per esempio, un cane facile, per esempio, chissà, no, se oggi saremmo qui a parlare. Però è importante sapere che ci sono appunto alternative educative ai metodi coercitivi, quelli più violenti. Per esempio, mi ricordo che quando ancora non avevo conosciuto te, no, e Panda tirava il guinzaglio, io andai su YouTube e rimasi completamente scioccata da questo tizio che faceva vedere l'esempio di questo Golden Retriever. Secondo me, tra l'altro, questi video li tolgono dopo un po', perché a volte raggiungono anche dei livelli proprio di graficità un po' importanti, e questo era una specie di guru in America, cioè teneva seminari, la gente andava, lo idolatravano, e il suo grande metodo era, essendo un omaccione, che a questo golden di 6, 7, 8 mesi, non lo so, non faceva neanche in tempo a prendere, cioè arrivava, no, la proprietaria o il proprietario, gli faceva vedere la situazione, lui guardava con aria, come dire, poveri sfigati, e dava uno strattone che ci mancava poco che il cane ci rimaneva secco. Mi spiace dirlo, lo so, è una brutta immagine. E come diceva Lia prima, è ovvio che il piccolo cane traumatizzato poi quella specifica azione non la compie più, perché si è cagato sotto e giustamente dice no.
Si è fatto anche male,
esatto. Ma provate a fare mente locale con voi stessi, come reagite se una persona vi grida dietro, o viceversa se una persona invece una cosa magari ve la spiega. La differenza,
esatto,
è quella.
Guarda, capita spesso che si paragoni l'intelletto del cane a quello di un bambino di 6 anni. Allora,
diversi studi dimostrano che effettivamente sì.
Lasciamo perdere quello che si faceva negli anni 50 con i bambini,
in cui
effettivamente il metodo era: non hai fatto quello che dovevi, le buschi. L'hai fatto così, le buschi.
C'era solo una situazione in cui non le buscavi, ma era molto rara, quindi era che lo facessi alla perfezione.
Giù di cintura, ok?
Ok.
Siamo evoluti da questa fase? Sì.
Perché
cazzarola, non lo possiamo fare in cinofilia? Cioè, il concetto è, ok, ci sono degli atteggiamenti, quegli atteggiamenti però non sono fini a se stessi, e soprattutto lo stesso atteggiamento ha 1500 significati. L'abbaio nei confronti degli altri cani, perché prima abbiamo preso questo come esempio, può essere dettato dal timore, può essere dettato dal fatto che i cani mi fanno schifo, ti prego non ti avvicinare, può essere dettato dal fatto ti prego stai lontano tu perché il mio proprietario non ce la fa a capire il grido di il mio è buono e mi avvicina sempre a tutto quello che si muove, respira, sì, o è vagamente tiepido. E quindi ci possono essere 1500 motivazioni, tendenzialmente la reattività comunque non è portata da emozioni positive.
Eh no, direi proprio di no.
Parola.
Quindi se già emozioni negative, aggiungiamo emozioni negative, per una semplice banale logica, il risultato sarà un cane ancora più in difficoltà, molto esatto, banalmente.
Vi porto un altro esempio. Bambino di 6 anni, per qualche motivo una regressione emotiva, uh-huh, ritorna a fare da pipì a letto.
Okay.
Voi cosa fate la mattina? Lo cinghiate o vi chiedete perché vostro figlio ha avuto una regressione emotiva e cerchiamo di aiutarlo?
Io lo porto indietro, lo restituisco se posso.
Ho scoperto che non si può. Guarda, Alina, glielo minaccio sempre, ti porta vai.
Io scherzo, ma non lo riprendo. Esatto, scherzo sia per i bambini, ok, ma anche per i cani io scherzo, perché c'è chi lo fa, per cui se, no, ovvio
sono
che
con i bambini, che forse non lo fanno con i cani.
Vabbè, esatto, ovvio che si cerca di andare, rispondo io che sono la prima della classe. Ovvio che immagino si vada a cercare di capire il motivo di questa regressione.
Allora, io e le colleghe ovviamente che collaborano con me, anche perché tu ben sai che io sono spasmodicamente selettiva nelle mie conoscenze e nelle mie frequentazioni.
Già.
E abbiamo scelto di cercare di lavorare così. E devo dire che negli anni abbiamo ottenuto dei buoni risultati, soprattutto a lungo termine, nel senso... Sono cani che una volta raggiunto un certo livello di serenità, grazie a Dio, l'hanno mantenuta.
Certo.
Ahi noi, ci è capitato spesso e volentieri di passare a cani, ad incontrare cani che prima di arrivare da noi abbiano subito certi metodi. E più imparo a leggere i cani, più li osservo, più veramente mi vengono i brividi quando li vedo. Ma veramente mi vengono i brividi.
No, capisco.
Il problema è che è una cosa veramente complicata da far capire ai proprietari, che giustamente si trovano davanti due professionisti che gli dicono due cose diverse. E per loro è abbastanza disarmante, tanto che mi è capitato più di una volta quando dicevo guarda che però questo è il risultato di questo, questo e quest'altro trattamento. Ma tal dettaglio mi ha detto che tesoro, cosa ti devo dire?
Cioè, lo so, bisogna mettersi la mano sul cuore e riflettere.
Sì, non sono tutti uguali.
Esatto, bisogna riflettere su che tipo di percorso si vuole far fare al proprio cane. E se, allora, secondo me ci saranno delle persone, dei padroni che, non so, sono, brutto da dire, ma irrecuperabili. Cioè, se hanno una mentalità un po' antiquata e gli si propone questo tipo di addestratore che è per il metodo coercitivo a tutti i costi, non saremo certo noi a fargli cambiare idea. Se però invece tra chi ci ascolta c'è qualcuno che anche soltanto così per curiosità capisce, no, che effettivamente anche il cane ha una sua psicologia, una sua sensibilità, allora è lì che noi stiamo cercando di fare divulgazione, ovvero sappiate che c'è un'alternativa ed è anche molto valida. È vero che richiede impegno da parte vostra, tanto, perché la Lia lo sa che io oggi le ho mandato i messaggi dicendo povera mia panda qui a Museruola a fare video così, perché mi dispiace, ma e ci metto proprio la mano sul fuoco, perché di Lia mi fido ciecamente, che è la strada giusta, perché non per altro, perché tutte le volte che ho dato retta a Lia poi effettivamente siamo riuscite nel nostro intento, e se non siamo riuscite è sempre stato solo esclusivamente per un limite mio, mai del cane o del consiglio che aveva dato, o del percorso che voleva fare Lia. E canzoncina? Sì, torniamo subito dopo Post Malone. Post Malone con I Like You. E insomma, come possiamo... Ti sento smanettare.
Ho recuperato il microfono che avevo appoggiato, dimmi.
Ma porcaccia di quella miseriaccia, la dobbiamo tenere in mano sto microfono, non abbiamo il braccio che ti diedi?
Non va bene per questo microfono, devi andarla a vedere. Non è di questo.
Ma è il suo!
No, manca l'attacco. ecco, dopo ti faccio, quando viene ti faccio vedere, va bene, e ti do le prove.
Va bene, va bene. E dunque, metodi coercitivi no, metodi intelligenti sì, che sono quelli che prendono in considerazione la sensibilità, lo storico e la tipologia del cane in questione, l'emotività, ed è la parte più bella, tra l'altro, di veder lavorare Lia e colleghe, che salutiamo, Barbara e Clizia, perché appunto c'è la lettura, ecco, lettura e comprensione di cosa il cane comunica con tutte le sue manifestazioni, che siano corporali, che siano di atteggiamento, di suoni, eccetera, quelle che insomma a noi poveri comuni mortali che non abbiamo studiato queste cose non sappiamo, perché non nasciamo imparati. E loro fungono un po' da traduttrici simultanee, che è bellissimo, perché io vivo perennemente nell'ansia di capire cosa stanno cercando di dirmi i miei cani, e quando finalmente ci sei tu, o abbiamo fatto delle cose anche con Barbara al campo, è come dire: oh, ah, allora vuol dire quello, ok, ok. E questo è molto importante nel momento in cui appunto vogliamo capire perché il cane fa una cosa o un'altra, vedi?
E non è tutto dominanza.
No, basta con questa storia di... Allora, la Panda, quando vuole disciplinare in un certo qual modo, dire una roba a Tano, lo monta, cosa che causa grande ilarità nella mia... anche me, monta anche me Panda, tra l'altro, e cosa che causa grande ilarità nella Lia e nelle altre persone che lo vedono. E ovviamente anch'io pensavo: ah, lo domina. Ma è molto più complesso, c'è tutto uno scambio del giochino, lui che le rompe le palle a lei, allora lei che gli dice smetti, insomma, cioè, non è tutto legato a chi comanda.
No, questa situazione ai tuoi confronti non è questione di comando.
Assolutamente.
Nel senso che quando ti monta, dai, vale, stai calma, ti nervosire.
Sì, mi seduce praticamente, vuole sedurmi, mi vuole dire: dai, ci penso io. No,
no,
vale, scherzo,
no,
scherzo.
Devo proprio riportare...
alla realtà.
Ma la domanda è: da quando hai ripreso la terapia è calata questa cosa?
Sì, sai che non ci avevo pensato, però sì, l'ha fatto ancora in qualche occasione.
E anche perché hai avuto una discussione gigatronica, esatto, con te, quindi c'è, cioè, lì monta, me l'aspetto.
Sì, sì. Però effettivamente è molto molto meno spesso. Figlia, sei proprio brava, lo sai, te lo devo dire.
A parte da psicologo, poi quando sei andata da un professionista, no, meno male.
Ah, ci pensa lui, ok,
c'è qualcuno,
ci pensa...
che lo fa il fatto mio.
Vedete, amici, dovete andare in terapia anche per i vostri cani. C'è un reel che gira, sì, che è molto divertente, con un cane proprio che ha un'aria, cioè, del tipo: ma che, cioè, cosa cacchio stai dicendo, facendo, guardando la sua umana. E il reel dice tipo: quando prendi un cane per fare, perché quando usi il tuo cane per farti terapia, cioè c'è lui che proprio ti guarda e vuol dire: no, ma non, ti prego, cioè, venitemi incontro, non ce la faccio a fare anche terapia. E quindi insomma sì, attenzione alla tipologia di professionista a cui vi rivolgete, perché voi avete giustamente il diritto di non sapere, cioè non è che è il vostro mestiere, però attenzione a chi vi mettete, a chi vi affidate, perché poi rischiate di avere un risultato immediato, magari dici: ah, vedi, non tira più, ah, vedi, non abbaia più. Però poi nel tempo si manifestano tutta una serie di altre problematiche legate a come avete disciplinato, come hanno disciplinato il cane per voi.
Esatto.
Basta, ho finito. Tu vuoi dire qualcos'altro?
No, io volevo solo riportarti l'ultimo aneddoto prima dell'adozione della settimana.
Lo sai, che... vero, che devi aspettare dopo il break.
Sì, ovvio.
Però l'aneddoto lo puoi dire subito.
No, volevo solo raccontarvi che c'è una mia cliente che ha due Labrador, uh-huh, e vive vicino a un fisico.
Un fisico?
Cioè, un laureato in fisica.
Ah, ok, ok.
Che si è eletto tuttologo.
Oh, signore, anche quelli sono simpatici.
È un po' caratteristica anche degli ingegneri, questa qua, non dice, sì, mio marito.
No, no, però è vero.
Il suo collega che fa così.
Sì, sì.
Che mi sta un po'.
Comprensibilmente, direi.
Detto ciò, questo fisico l'avrebbe fermata e gli avrebbe detto: guarda, ho saputo che stai facendo addestrare i cani. Volevo dirti che non serve a niente, perché non sono mica pastori tedeschi. Quindi sapevatelo, gli unici cani addestrabili sono i pastori tedeschi. Boh, no, detto questo,
possiamo chiudere. Break. Sì, esatto, direi che abbiamo detto tutto. Amici, come sempre c'è il nostro break, quello delle 19, ma torniamo dopo il GR, dopo la pubblicità, GR locale e nazionale, con l'adozione della settimana e soprattutto gli aneddoti della Lia, che sono sempre molto simpatici e divertenti. Quindi rimanete, scusa perché sto mettendo il jingle, ma continuo a confondermi, perché se parlo e lo faccio non riesco a fare due cose contemporaneamente. Grazie, e se non siete dei pastori tedeschi, allora rimanete con noi. Grazie. Sono 19:14, la nostra Lia Begani ha fatto anche in tempo a fare una telefonata di lavoro, suppongo fosse sì. Di lavoro. E sì. Vuoi condividere con noi il contenuto di questa telefonata?
No, meglio di no.
Strano, pensavo fosse...
No, perché è un cliente che viene mandato dall'ASL, che ci sono un po' di dinamiche complicate.
Ma ha come la panda, ha morsicato?
Sì.
I migliori siamo quelli che passano dall'ASL. E vabbè, quindi... Ah, per cui gli hanno prescritto di fare il percorso con te?
È una storia lunga, Vale, cambia argomento.
Va bene, cambiamo argomento, però poteva essere interessante. Ecco, vedi, questo potrebbe essere spunto, adesso non questa storia nello specifico, però cosa succede se, quali sono le dinamiche che, eccetera, eccetera, cosa ne pensi?
Ecco, io dobbiamo chiedere a Cristina Ganga.
Eh no, tu pure sei stata chiamata, ti hanno mandato all'ASL, ti ha mandato la
sì, no, ma io devo, cioè io vengo chiamata per le rieducazioni, però al lato legale...
Ah, va bene, va bene, anch'io sono esperta se vuoi, lo scrivo io. Dato che mi è successo e no. Un paio di volte. E dunque, tra l'altro mi ha risposto Cristina, quindi amici, la settimana prossima, cioè no, lunedì prossimo uscirà questo di cui parlavamo oggi, quindi dei metodi coercitivi che, a parte una piccolissimissima percentuale di occasioni mirate e casi particolari, possono effettivamente avere un'utilità, nella maggior parte dei casi no. E la settimana dopo ci sarà invece uno spiegone di questo benedetto patentino di cui dobbiamo munirci noi che abbiamo i cani difficili, secondo l'ufficio del benessere, cioè molossi. Quanti erano? Tante tipologie, non era solo...
Beh, quella famosa lista dei cani considerati pericolosi nel 1900, vabbè, lasciamo perdere.
Va bene, un po' obsoleta, via. Ma noi siamo qui per chiudere, compagni di branco, con il consueto appuntamento dell'adozione.
Annunciazione,
prego, madame.
Oh, ve lo ridico, ci sono Davide e Golia che aspettano una casa, no, vedete voi, stiamo qua aspettando.
Non so se avete notato che tanto Lia non, cioè nel senso non...
Non finché, è morto, no, sono miei pitfus. Dovete sparare per farmi mollare la presa.
Ma come possiamo... Allora, te l'ho detto, facciamola sta cosa, andiamo...
Sì, tu continui a dirlo ma non sei ancora venuta.
Guarda che quella
io
che
ti
non...
vado martedì prossimo.
Va bene, allora it's a date, vengo anch'io e così posso fare i video... aspetta. Intanto tu di Davide Golia, va bene. A
Davide
che ora
Golia,
ci vai?
Mettici lupetti giovani alle 11. Mettici lupetti giovani, molto carini, molto simpatici, un po' timidi. Uh-huh. Cioè da lavorarci, in realtà con le persone che ci si sono dedicate, si sono aperti e anche tanto, sono veramente carini. Quindi vi invitiamo a venirli a conoscere, almeno dategli una possibilità, anche due o tre, perché la prima è ovvio che non vi si avvicineranno, però... Se vi prendete la briga di entrarci in relazione, vi assicuro che sono cani che possono dare veramente, veramente tanto.
Poverini.
Scrivete a Monica Mozzoni al 347-427-8579. Ditele, vorremmo venirli a conoscere. Ve lo ripeto, 347-427-8579.
Ok, grazie Lia. Io ero sovrappensiero perché stavo già pensando come fare a convincere la sorella della mia amica a venirle a conoscere, quella che si è fissata col canetto che è in Sardegna. Ma vediamo, adesso ci penso in qualche modo. Bene, io ti ringrazio, ti lascio le tue faccende domestiche e ti saluto. Come?
Ciao caro.
Ah, grazie. Che salutami la
Femme. Non ti saluto.
No, infatti, no, era il cara, capito, che mi è giunto così un po' in sorpreso. Salutami tutta la family, pennuti, pelosi, glabri.
Diversamente pelosi.
Sì. E noi amici ci ascoltiamo, è la nuova di Eminem, pubblicità, ma poi rimaniamo insieme fino alle 20. E un abbraccio. Ciao Lia.
Bye.
Ciao. E proprio della serie Non dire gatto se non è nel sacco. Giusto ieri parlavamo della possibilità molto papabile all'orizzonte per Johnny Depp di tornare nel franchise dei Pirati dei Caraibi. E invece no, quando della serie, no? Non mettiamo il carro davanti ai buoi e non diciamo appunto gatto suona nel sacco. Il portavoce dell'attore ha negato qualsiasi coinvolgimento in un accordo da 300 milioni di dollari in corso con Walt Disney. E i fan sono delusi. Noi ci eravamo già gasati pensando che potesse tornare effettivamente a interpretare Jack Sparrow, ma a quanto pare è stato subito tutto negato. Sarebbe in trattative per tornare appunto nei panni di Jack Sparrow, ma questa era un voce di corridoio dell'internet. La speranza è durata poco perché i portavoce hanno smentito fermamente queste voci, dichiarando a NBC News che la notizia è inventata. Il pettegolezzo è stato diffuso da Pop Topic, che ha ricevuto la soffiata da una fonte anonima, ma facendo leva sulle altissime aspettative del ritorno della star. Il rumor ha fatto il giro del mondo raccontando di un possibile coinvolgimento, ma niente da fare, almeno per ora. Non c'è nessuna trattativa in corso. Chissà da dove sono spuntate anche le notizie di questi 300 milioni di dollari. Non c'è nessuna trattativa. Infatti Depp ne aveva parlato per primo durante il processo. In quell'occasione aveva commentato di essere rimasto deluso dal licenziamento dal franchise che lo vedeva protagonista da ben 15 anni, di non avere nessuna intenzione di tornare a lavorarci. Nel 2018 l'impero di Topolino gli ha voltato le spalle quando appunto è uscito l'articolo sul Washington Post a firma dell'ex consorte. Quelle parole sono costate, secondo la stima della difesa di Depp, almeno 22 milioni di introiti sfumati e lavoro perso ai danni dell'attore. Oggi, come ha ricordato su Instagram, può riprendere in mano vita e carriera, finalmente prosciolto da ogni accusa, e su questo siamo già informati. A differenza dell'ex, lei non è stata, invece Amber Heard, non è stata licenziata dalla Warner Bros. E apparirà, anche se brevemente, nel blockbuster DC Comics Aquaman 2, di fianco a Jason Momoa. A Hollywood esistono ancora due pesi e due misure? Insomma, non lo sappiamo. Però le speranze del ritorno di Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow, amici miei, sono state distrutte. Schiacciate, calpestate, possiamo scordarcelo perché così non è. Poi non è detto, può essere che lo dicano, lo neghino per creare hype, noi come degli allocchi tutte le volte. Ah, veramente? Oddio, no! Io non fuggirò. Madame con l'eccezione, sempre qui a Mani di Protagonismo alle 19:38 minuti, staremo insieme fino alle 20 e lo so, c'è un po' di nostalgia nell'aria visto che questa è l'ultima settimana insieme. Tra l'altro se ne va anche uno dei nostri per crescere, cambiare, sicuramente migliorare, ma il nostro Achille se ne va e questo rende ancora più nostalgica, no? Nostalgico il mood qui a Radio Parma, però voi, siete fedeli, fedelissimi, e per questo vi ringrazio. Vi ricordo il numero di telefono, che è il 333 964 9949, per la messaggeria, che mi è venuto un po' stretto, messaggeria, e lo 0521 464 246 invece per chiamare in diretta e fare richieste musicali, chiacchiere o eventualmente lamentarvi. Io lo dico sempre, che lamentarsi secondo me è uno degli sport più belli che è gratis, soprattutto che ci siano per noi esseri umani, non costa niente, non, al massimo dai fastidio agli altri, però vuoi mettere che belle le endorfine di oh mi lamento di questo, mi lamento di quello, mi lamento di su e mi lamento di giù. Noi vedremo ancora un po' di notizie, di gossip e di quant'altro subito dopo la pubblicità, di cronaca, di gossip e notizie dal mondo, quindi rimanete con noi per un'altra 20 minuti insieme, appunto fino alle 20. Rieccoci, sempre Mani di Protagonismo, 19:44 minuti, e purtroppo la notizia che vado a darvi è una notizia, scusate, mi sono impappinata, è una notizia di cronaca, nel senso che è stata trovata morta la modella Sara Pegoraro, scusate, ma questo l'ennesimo episodio di una serie di incidenti per una persona che chiaramente soffriva di una dipendenza e stava lottando con questa dipendenza. È stata trovata morta dalla madre nel bagno della casa dove abitavano insieme a Villorba, in provincia di Treviso. Lei solo 26 anni. L'ipotesi più accreditata è quella di un'overdose o di un mix di sostanze stupefacenti, e le autorità stanno cercando lo spacciatore o gli spacciatori. Purtroppo lei, bellissima, giovanissima, in gamba eccetera, lei appassionata di viaggi, di tatuaggi, di moto, ha avuto problemi con la droga. La sera prima del decesso era stata salvata da un'altra overdose. Dopo essersi sentita male era finita in un fossato all'uscita da un supermercato. Un paio di mesi fa poi era rimasta coinvolta in un incidente d'auto ed era stata ricoverata all'ospedale di Modena. Il 17 giugno un altro incidente a Bologna, e il messaggio alla migliore amica, riportato dal Corriere della Sera, aiutami per favore, voglio uscirne. È un dispiacere profondissimo. La procura di Treviso ha aperto un fascicolo per morte come conseguenza di altro reato e ha disposto l'autopsia. Le indagini hanno l'obiettivo di chiarire se la droga fosse stata tagliata male e di individuare chi ha venduto la dose fatale a Sara. È anche stata disposta l'analisi del sangue per determinare il tipo e la quantità di sostanza. Ma in ogni caso, amici, quello che mi viene da dire è che non va sottovalutata la dipendenza, che è una malattia vera e propria, e possiamo storcere il naso quanto ci pare, ma essendo una malattia queste persone vanno comunque tutelate e capite possibilmente, e non accusate, non additate e non giudicate. Questa è una ragazza giovanissima che muore appunto in un... per un motivo veramente brutto. Ma noi andiamo avanti, ascoltiamo comunque musica e facciamo chiacchiere, perché questa è l'intrattenimento e questo ci tocca, facciamo anche per sopravvivere un po', no? A queste cose brutte che capitano. Ci ascoltiamo Ian Dior con Let You Go. Manuel Agnelli è tornato con una certa veemenza, mi verrebbe da dire, perché questo Signorina a mani avanti è bello tostino come pezzo. Ma vediamo perché in America sempre più donne stanno disinstallando le app sulle mestruazioni. Sapete, adesso ne ho una anch'io, forse ne ho due addirittura sul cellulare. Sono quelle, io le uso più che altro come... calendario per essere aggiornata, ricordarmi se una visita qui e là, sai che devi andare, no? Dopo che è finito il ciclo da tot tempo, eccetera. E praticamente negli stati dove l'aborto è diventato illegale, perché sì, amici, siamo nel 2022, ma siamo praticamente nel Medioevo, Queste app potrebbero venire usate per eventuali procedimenti penali e quindi le donne corrono ai ripari, sempre perché quando tu impedisci l'aborto, non è che impedisci l'aborto in assoluto, impedisci l'aborto quello sano, tranquillo, tutelato, eccetera. Sono veri e propri diari della salute le app per monitorare le mestruazioni. Le donne registrano le date del ciclo, eventuali ritardi, rapporti non protetti, eccetera, eccetera. Dato che negli Stati Uniti l'aborto è diventato illegale, potrebbero venire usati eventuali procedimenti penali. Per questo negli ultimi giorni, in particolare da venerdì, da quando la Corte Suprema USA ha revocato il diritto federale all'aborto, molte donne americane si stanno affrettando a disinstallare queste app dai loro cellulari. In effetti, dove l'interruzione di gravidanza va contro la legge, i pubblici ministeri potrebbero decidere di richiedere le informazioni raccolte da queste app. Secondo un sondaggio del 2019 pubblicato dalla Kaiser Family Foundation, quasi una donna americana su tre fa uso di queste app per monitorare le mestruazioni, che tornano utili per molti aspetti, dalla pianificazione familiare al rilevamento dei primi segni di problemi di salute, fino alla scelta del momento più adatto per una vacanza, perché giustamente dici no, mi devo venire, magari sto senza, grazie. Ma quanto sono protetti i dati archiviati su queste app? Ogni azienda ha la propria politica di privacy, ma secondo uno studio sempre del 2019, il 79% delle app sanitarie disponibili su Google Play condividono regolarmente i dati degli utenti per questioni commerciali. Sono lontane dall'essere trasparenti. È anche possibile che da allora le app abbiano cambiato politica. Per esempio c'è l'app Clue, che è quella che ho io, per il monitoraggio del ciclo, che ha sede a Berlino, delle più popolari negli Stati Uniti insieme a Flow. Dichiara di non archiviare dati personali sensibili senza l'esplicito consenso dell'utente e di essere impegnata a proteggere i dati sanitari privati degli utenti, operando secondo le rigide leggi europee del GDPR, ovvero il General Data Protection Regulation, il garante della privacy. E meno male. Amici, noi qua non siamo ancora a questi livelli, però se dovessimo, cominciate a prendere in considerazione anche voi di ritornare, no, a scrivere sul calendario con la pennina rossa quando ci viene il ciclo. E con Mika io vi saluto, vi mando un bacio grandissimo, a domani dalle 18 alle 20 sempre con Mani di Protagonismo per l'ultimo giorno insieme di quest'estate prima della pausa estiva. Fate i bravi ma non troppo, a domani.